Reagan non si occupò naturalmente soltanto di politica interna, ma si occupò molto e in qualche misura soprattutto fin dall'inizio del suo primo mandato di politica estera. Reagan, appena eletto e anche in campagna elettorale, prometteva agli americani di porre termine a un'era di politica estera legata all'umiliazione, la sconfitta del Vietnam, l'occupazione dell'Afghanistan e molte altre questioni che avevano visto gli Stati Uniti sostanzialmente perdenti. Il suo obiettivo fu quello di rilanciare l'egemonia statunitense, rilanciare l'anticomunismo, declinare i diritti umani in una chiave antisovietica, cioè erano i sovietici che violavano i diritti umani, e rilanciare la guerra fredda, definendo il nemico sovietico addirittura l'impero del male. Dopo pochi mesi dal suo insediamento, Reagan, in un discorso all'Università Americana di Notre Dame, disse, cito: "Gli anni di fronte a noi saranno grandi anni per questo paese, per la causa della libertà e per la diffusione della civiltà. L'Occidente non conterrà il comunismo, lo trascenderà. Non si limiterà a denunciarlo, a trattarlo con sufficienza, ma lo presenterà come un capitolo bizzarro nella storia umana, le cui ultime pagine si stanno oggi scrivendo." Fine della citazione. Quindi, secondo Reagan, che lanciava un messaggio, diciamo, al paese molto ottimistico, del resto era un ex attore, come sapete, quindi aveva anche molto appeal dal punto di vista comunicativo. Secondo Reagan, l'Unione Sovietica poteva essere sconfitta. Il primo passo compiuto da Reagan fu dunque quello di ripudiare, diciamo così, la fase della distensione, la détente, vi ricordavate, degli anni 70, quindi la fase di distensione dei rapporti sia con l'Unione Sovietica che con la Cina. Quindi il discorso della politica estera statunitense che veniva diciamo pronunciato da Reagan era quello di una posizione forte all'Unione Sovietica, e fu nel 1983 che, appunto, come vi dicevo, parlò in riferimento all'Unione Sovietica di un impero del male, e invitò i cittadini americani a visualizzare che cosa era giusto e cosa era sbagliato, che cosa era il bene, cosa era il male, e a identificare appunto col male il regime comunista sovietico. Immediatamente lanciò una grande politica di riarmo degli Stati Uniti e sostenne che si dovesse costruire, che gli Stati Uniti dovessero costruire uno scudo spaziale. Questo scudo spaziale, che prese il nome di Strategic Defense Initiatives, SDI, l'iniziativa di strategia, l'iniziativa di strategia di difesa. Quindi uno scudo spaziale che doveva, avrebbe dovuto, diciamo meglio, proteggere gli Stati Uniti da attacchi che provenissero dall'Unione Sovietica o dai suoi paesi satelliti. Quindi venne varato nel 1982 un nuovo documento sulla sicurezza nazionale e sui rapporti con l'Unione Sovietica, che si chiamava la National Security Decision Directive 75, quindi la direttiva sulla decisione di sicurezza nazionale, diciamo, numero 75, che fu approvata nel gennaio del 1983. Questo documento, il National Security Decision Directive, proponeva un grande aumento, come vi accennavo, degli investimenti militari, grazie al quale gli Stati Uniti avrebbero potuto avere una condizione di forza che costituiva la premessa indispensabile per avviare un negoziato con il nemico. Quindi il budget militare in pochi anni si rafforzò moltissimo. Pensate che tra il 1981 e il 1986 crebbe ad un tasso del 6-7% anno, salendo da 144 a 286 miliardi di dollari. Quindi il peso delle spese militari sul totale del bilancio federale era del 27,1%. Si tornava, dopo il decennio della distensione degli anni 70, a un tasso, diciamo, di spese militari alto come quello della guerra di Corea e della guerra del Vietnam. E soprattutto si spese su quella che vi dicevo, lo scudo spaziale, la Strategic Defense Initiative, che era appunto un programma di difesa antimissilistica che in realtà non venne mai realizzato. Furono costruiti anche sempre nel 1983 molti missili balistici a raggio intermedio e quelli che furono chiamati gli euromissili, cioè i missili che vennero inseriti in alcune collocazioni strategiche o considerate strategiche in Europa, sollevando un movimento pacifista transnazionale, soprattutto europeo, ambientalista e politicamente anche molto diversificato, che rifiutava l'installazione dei missili in Europa. Un movimento antinucleare che si diffuse e rafforzò molto, si era diffuso molto, come sapete, dopo lo scoppio della centrale di Three Mile Island, di cui abbiamo parlato ieri, ma si sviluppò sempre di più. Gli antinuclearisti sostenevano la irrazionalità della corsa agli armamenti nucleari e denunciarono questo modello di contrapposizione per tutti gli anni 80. Per Reagan, d'altra parte, invece, riaffermare la potenza militare, eventualmente anche il nucleare, significava rafforzare, riaffermare l'eccezionalità degli Stati Uniti e riattribuire agli Stati Uniti una dimensione salvifica, anche se a prezzo eventualmente di un olocausto nucleare. Quindi nell'era dell'interdipendenza Reagan riaffermò invece la potenza statunitense. Faceva questo Reagan anche per attrarre naturalmente il consenso interno. E l'opinione pubblica americana seguì nei primi anni in gran parte questa politica di contrapposizione rinata forte nei confronti dell'Unione Sovietica. L'anno decisivo appunto per la politica molto forte di contrapposizione di Reagan fu proprio il 1983, perché fu l'anno in cui venne lanciato lo scudo spaziale, in cui ci fu il dispiegamento appunto degli euromissili in Europa, e si intensificarono quelle che vengono chiamate, come ormai sapete, le covert operation, le operazioni segrete della CIA in Nicaragua e in Afghanistan per indebolire e rafforzare i governi di questi due paesi. In parallelo ci furono momenti di tensione molto alta tra le due potenze, e il Congresso americano non seguì sempre il presidente Reagan, e nel 1984 limitò la possibilità del governo americano di finanziare il gruppo dei Contras in Nicaragua, che voleva rovesciare il governo socialista del paese. Fu per questo che il presidente Reagan, non più finanziato grazie alla decisione del Congresso, cercò di attrarre risorse per finanziare la battaglia dei Contras in Nicaragua attraverso la vendita di armi all'Iraq, che fu naturalmente una vendita di armi sotterranea di cui la presidenza e Reagan per primo fu accusato. Fu il famoso scandalo Iran-Contras, che legava appunto insieme il finanziamento degli Stati Uniti in funzione antigovernativa e antisocialista in Nicaragua alla vendita di armi in Iraq. Reagan si era dovuto confrontare con dei leader molto sovietici, scusate, molto anziani. Brezhnev fino al 1982, Andropov, che morì nel 1984, quindi governò soltanto per 2 anni, e Chernenko, che governò solo per 1, perché morì nel 1985. E questo fu un problema molto grande per gli Stati Uniti, che non avevano in realtà un vero referente, diciamo, anche in senso contrappositivo in Unione Sovietica, a causa della rapida successione di queste morti nella leadership sovietica. Ma nel 1985 fu eletto presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, che era un uomo molto più giovane, molto diverso dai suoi predecessori, che erano molto più ortodossi sul piano della contrapposizione bipolare. Ed era finalmente Gorbaciov un interlocutore interessato a promuovere una distensione e un dialogo con gli Stati Uniti. Anche perché l'Unione Sovietica non aveva più grande disponibilità di denaro da investire nella spesa militare, e un contesto internazionale pacificato avrebbe permesso all'Unione Sovietica di ridurre le spese militari e utilizzare quei fondi per promuovere le riforme interne e attribuire nuova legittimità al sistema sovietico, che era molto screditato e anche in grande difficoltà. Quindi Reagan contò subito molto su questo uomo nuovo al Cremlino, e quando conobbe Gorbaciov affermò che era probabilmente possibile stabilire una relazione di lavoro costruttiva e realistica con l'Unione Sovietica. Una relazione basata sulla consapevolezza che gli arsenali nucleari erano eccessivi e sulla necessità di arrivare a una loro riduzione. Quindi fu con l'elezione di Mikhail Gorbaciov nel 1985 che le posizioni di Reagan, che erano state appunto, come abbiamo visto, fortemente contrappositive fino al quel momento, fino al 1985, cominciarono a cambiare e si stavano ponendo le premesse per l'inizio di una nuova distensione bipolare. E dopo lunghi negoziati, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si accordarono per organizzare un vertice da tenersi a Ginevra alla fine del 1985. E vedremo con la lezione di domani come si arriverà alla fine della Guerra Fredda.